Se posso aggiungere una riflessione a margine delle sue parole, ritengo che in generale lei ha parlato appunto di pedofili, stupratori, usurai, eccetera, e ricordiamoci che sono delle categorie che spesso vengono utilizzate e diventano funzionali a un'apologia della società carceraria. Sappiamo che sono una insignificante minoranza all'interno della popolazione detenuta, che per la maggior parte dei casi è composta di un corpo di poveracci, di sottoproletariato urbano fondamentalmente.
Ben sa, lo studiamo tutti quanti, l'80% della popolazione carceraria è costituita da soggetti che si sono resi colpevoli di reati cosiddetti minori, o se non reati minori, di reati connessi agli stupefacenti.
Certo.
La maggior parte sono stranieri.
Sì, sì, reati contro il patrimonio o reati legati alla criminalizzazione delle sostanze stupefacenti, fondamentalmente. Tutto questo poi, di fatto...
In sostanza lei mi sta dicendo che ci vanno molto facilmente tutti quelli che non hanno un'adeguata difesa.
Che non hanno da un lato un'adeguata difesa e che dall'altro lato non hanno fonti di sostentamento, fonti di reddito, fonti di sopravvivenza fondamentalmente, perché poi vediamo, adesso abbiamo aperto questa grande parentesi.
Chiedere al sindaco di Venezia, mi dispiace moltissimo per il suo stato, agli arresti domiciliari, vi dicendo.
Sì,
come si sentirebbe.
Esatto, vediamo appunto queste differenze di trattamenti, indubbiamente. Dall'altro lato possiamo osservare statisticamente come laddove negli stati, senza voler prendere a modello per forza le socialdemocrazie nordeuropee o altri modelli di società, però in generale è semplicemente un dato statistico, laddove c'è una maggiore redistribuzione delle ricchezze e una minore concentrazione delle stesse, vi è anche un tasso di cosiddetta criminalità infinitamente inferiore. Quindi è un po' come se la cosiddetta classe criminale sia poi il prezzo che questo modello di società sceglie di pagare per poter mantenere in piedi i propri privilegi, e di fatto poi risolve, come utilizzando come panacea per tutte le contraddizioni di questo modello di società, un programma sociale concentrazionario che è quello carcerario. Questa è la mia ipotesi, è assolutamente confutabile e criticabile.
È assolutamente condivisibile, tant'è vero che noi viviamo fondamentalmente in un paese nel quale i valori sono totalmente distorti, in cui è vera la concentrazione, che la concentrazione economica e la concentrazione di potere sta in mano a pochissime persone. Però guardi, le dico una cosa, paradossalmente quella che doveva essere, quella che è una delle prime 10 potenze mondiali economiche, potrebbe addirittura mantenere questo se solo si rendessero protagonisti di una politica decente, almeno lasciassero le briciole a noi che la pensiamo in questa maniera, ai poveri soggetti che tutti i giorni debbono confrontarsi con vere e proprie esigenze di sostentamento della propria famiglia. Questo è il fondamentale. Però gente come gli ascoltatori, gente che non la pensa come me e lei, dovrebbe tenere presente che fondamentalmente la base dalla quale si rifà la nostra nazione è dal rispetto della vita, poi da quello lì nasce il rispetto per i terzi, il rispetto per la cultura, il rispetto per la libertà, il rispetto per la dignità, tutti i valori che riconosciamo sempre meno oggi. Questa è la grande problematica. E il carcere è, come solitamente dico ai miei collaboratori, è il più brutto tatuaggio che viene fatto sul petto di una nazione malata. Il carcere è l'emblema dell'assoluta mancanza di rispetto dei propri cittadini, perché sono o cittadini italiani o sono stranieri, praticamente, che certamente non vengono qui con la precipua idea di delinquere. È troppo alto il numero per considerare che tutti questi siano dei delinquenti professionisti, come si suol dire.
Sì, queste appunto sono poi elaborazioni funzionali alla propaganda di alcuni partiti.
Che ci porterebbe via.
Certo.
Ma sembra che tutto questo venga ignorato. Io devo dire la verità. Io non condivido tanti dei valori del Partito Radicale, di altro e via dicendo, ma devo dire devo in cuor mio dire che la battaglia che loro quotidianamente fanno è una battaglia di rispetto proprio della vita, e che su questo mi trovano loro sostenitore al 100%.
Io più che di valori non ne contraddico alcune strategie, per esempio il sovrapporsi spesso alla volontà di auto-organizzazione dei detenuti all'interno delle carceri, che talvolta tendono abbastanza a voler cavalcare. Questo è un episodio, sono episodi che mi sono stati raccontati proprio da persone detenute all'interno delle sezioni delle carceri, dove quando una battitura viene organizzata, viene annunciata, e quindi con una sponda politica dal Partito Radicale, viene concessa magari mezz'ora di battitura dalle 7:30 alle 8. Questo poi diventa di nuovo uno strumento di ricatto, perché come sempre c'è questa baratro, questa asimmetria di potere tra la direzione carceraria e i corpi contenuti all'interno del suo apparato, per cui se i prigionieri scelgono di proseguire al di fuori dei tempi e delle modalità concordate, vengono poi sanzionati pesantemente. Quindi la principale critica che faccio al Partito Radicale è proprio la volontà di sovrapporsi eccessivamente alla volontà dei prigionieri. Ma torniamo al caso di Noia, scusi, perché è molto interessante questa discussione e andrei avanti davvero tutta la trasmissione a discutere con lei di critica della società carceraria, e magari una prossima puntata potremmo anche dedicarla proprio a questo confronto.
Io sono a disposizione di tutti coloro i quali, come lei e come il suo editore, facciano qualcosa, persino qualcosa di sbagliato come Partito Radicale, ma che sia volto alla difesa.
Certo, guardi, noi siamo editori di noi stessi, siamo una radio libera e autogestita, quindi non rendiamo conto a nessuno nelle nostre...
La linea editoriale è proprio la linea dell'autogestione, questa è la base della democratica praticamente, perché qua, se noi dicessimo che Radio Blackout fosse solamente una radio libera, la sminuiremmo. No, Radio Blackout è una radio che ha un suo editore, che è fissato dai suoi principi etici.
Grazie. Tornando al caso di noi, appunto, la segnalazione alla famiglia è venuta 24 ore dopo, la disponibilità del cadavere 48 ore.
Sì.
Esatto. Tutto questo, appunto, lascia poi quel solito margine di tempo per...
perché tutto sia ok.
Esatto, per poter poi rimodulare, alterare, sofisticare, come si direbbe in ambito alimentare, la vice...
Però su questo io e lei non possiamo ancora esprimerci, perché io le ho potuto parlare dei documenti che io ho visto nel corso dell'autopsia, alla quale ho assistito semplicemente per poter valutare tutta quella che era la documentazione della quale si avvaleva il consulente tecnico d'ufficio. Sugli altri documenti bisognerà attendere che ci sia,
certo,
la chiusura di indagine, e credo che lei mi abbia intuito, non abbia nessuna remora sul fatto che se io vedrò qualcosa che è fuori dai canoni abituali lo riferirò immediatamente. Per il momento praticamente faccio i miei complimenti al medico del 118 che ha fatto l'ispezione cadaverica in carcere a Lucera. E mi viene da pensare praticamente che ci siano ancora delle università dove si prende la laurea per corrispondenza.
E purtroppo sono diverse. Vediamo proprio come in questi giorni ci sia la proposta di archiviazione dell'ennesima, penso la terza archiviazione del caso di Marcello Lonzi, ucciso nelle sughere di Livorno. Proprio la madre aveva cercato, che una nostra cara amica aveva cercato di riaprire il caso, questa volta segnalando le anomalie nella versione, nelle descrizioni, nell'autopsia, appunto, quindi nell'analisi di patologia legale, segnalando come fosse impossibile non osservare le fratture, i buchi nel cranio, eccetera, e ciò nonostante il magistrato ne ha chiesto nuovamente l'archiviazione. Sapremo.
Questi termini qui purtroppo io vedo che mi passi il fatto di essere un po' presuntuosetto. Allora io ritengo che certe volte continuare a richiedere in campo penale determinate revisioni o altre cose possa rivelarsi dannoso, perché non si riesce ad avere una traccia vera e propria di quelle che sono gli elementi che non sono conformi alla realtà giuridica, alla realtà fattuale, che molto spesso è lontana dalla realtà processuale. Io sono solito, quando vedo questo tipo di chiusure qui, cominciare direttamente il procedimento di natura civilistica. Le spiego perché. Perché ha 4-5 fasi nelle quali vengono fotografate determinate situazioni. E quasi sempre, quasi con altissima percentuale, il giudice civile le valuta con una scetticità e con uno spirito imparziale, che porta poi all'esito già del primo grado o all'esito già dell'istruttoria a poter presentare istanze di riapertura o istanze addirittura di rinnovazione integrale degli atti praticamente in campo penale, e che consente molto spesso anche di potersi portare su un'altra procura che possa valutare in maniera obiettiva determinati fatti, perché magari poi si fa l'istanza di ricusazione o quanto altro. Su questo siamo noi avvocati che dobbiamo essere molto più svegli nel raffinare quelle che sono le strategie per poter far sì che un caso abbia la ridondanza che merita, la ridondanza giuridica che merita. Molto spesso io vedo molti miei colleghi che sono bravissimi e sui quali non mi permetterei mai di dire nulla sulle loro capacità professionali, che però si incaponiscono richiedere, nel moltiplicare istanze al giudice penale. Vede, io su questo sono un pochettino più votato a strategie, un filino più, diciamo, anche più astute.
Ma sì, certo, indubbiamente.
Devono essere fatte così, perché un risarcimento, ricordatevi, viene riconosciuto sempre più a cuor leggero di una colpa, e molto spesso chi giudica il risarcimento non si accorge che la parte non ha nessuna voglia di farsi risarcire, ma si sta ricostruendo i documenti per ricominciare un'altra volta.
Certo, una scelta strategica interessante, vedremo di condividerla anche con Maria Ciuffi, madre di Marcello, che sentiremo a breve.
Certo, certo.
A prescindere, solo un ultimo dato: si era parlato inizialmente di questa mancanza di un dente all'interno.
Effettivamente, sul risultato obiettivo demandato il consulente tecnico di parte di effettuare una cosa, perché non è un'ulteriore ricerca, perché non è stata più citata. Il dente mancante l'ho visto io all'interno della consulenza tecnica.
Ok. Quindi non ci resta che riaggiornarci per proseguire, anche perché appunto abbiamo parlato di come la lotta poi di queste famiglie, lei ci ha descritto come questa possa avvenire all'interno del circuito della giustizia civile, penale, delle aule di tribunale. Io ritengo che spesso però sia un ambiente che talvolta, mi scusi la possibile divergenza di opinioni, ma a me sembra talvolta che la giustizia dei tribunali sia poi sterile, nel senso che da un lato si arriva a una soluzione o una sanzione, però spesso non è funzionale alla descrizione, al racconto, alla rappresentazione di una realtà.
Io ho già parlato prima e lei ha colto perfettamente. La realtà processuale, disgraziatamente, rarissimamente corrisponde alla realtà fattuale.
E tra l'altro anche come strumento divulgativo, spesso le vicende e le lotte in certi casi nascono e muoiono all'interno di quelle sterili mura, mentre invece parlarne in radio con lei...
Mi scusi, da quanti mesi non sente più parlare,
certo,
di giornali,
certo,
nel caso dei Marò? Da quanti giorni lei non sente più parlare di quelli che sono le centinaia di morti a confine tra l'Eritrea e l'Etiopia?
Certo.
Di questo noi sappiamo chi sono i colpevoli e basta, certo.
Però appunto servono poi degli strumenti, come noi in piccolo cerchiamo di fare, per dare un'altra rappresentazione della realtà e provare a diffonderla nelle coscienze e poi anche nelle pratiche, perché no, di chi ci ascolta.
Se nella vita ciascuno di noi decidesse di utilizzare il proprio senso della libertà e solo due gocce di coraggio, le casse di risonanza sarebbero ben altre. a noi tocca fare questo mestiere qua, a voi tocca farlo con ancora più maggior responsabilità. E questo dovrebbe stare nel cuore di ciascuna delle persone che ci ascolta, che dovrebbe ricordarsi cuore e due gocce di coraggio, serve solo quello, perché se non lo io voglio ricordare a tutti quanti che non dobbiamo assolutamente aver paura della vetta di un grattacielo, perché lo si abbatte dal primo mattone.
Certo, e soprattutto insieme, ecco, iniziare a creare relazioni conflittuali. La ringrazio davvero, avvocato Miccoli, ci risentiremo sicuramente per parlare del caso di Noia quando ci saranno aggiornamenti, e perché no, anche per continuare questa piacevole chiacchierata di critica anticarceraria. Buona giornata.
La saluto, salve.
Grazie ancora, buona giornata.
Salve.